Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Scrive Dante nel canto quinto del Paradiso, ovviamente della sua Divina Commedia: l'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sì che è forte a vedere chi più si falli. Faccian li ghibellin, faccian lor arte sott'altro segno, che mal segue quello sempre chi la giustizia e lui di parte. E non l'abbatta esto Carlo novello coi guelfi suoi, ma tema degli artigli ch'a più alto leon trasser l'ovello. I termini guelfo e ghibellino vennero inizialmente utilizzati in relazione alle opposte fazioni fiorentine e toscane. Infatti, data la situazione geopolitica del tempo, in questa regione la contrapposizione tra due gruppi di alleanze familiari si fece più intensa. Nel periodo compreso tra il 1250 e il 1270 circa, il confronto diventò più virulento, creando un precedente che fece scuola per i decenni successivi. Le prime menzioni dei due termini apparvero negli Annales fiorentini. Nel 1239 comparve per la prima volta la parola Guelfi, nel 1242 la parola Ghibellini. Negli anni successivi le attestazioni divennero più consistenti, ad esempio esistono un'epistola dei capitani della Pars Guelforum fiorentina del 1246 e una menzione della cronaca di Giovanni Codagnello del 1248. Al contrario, nel secolo precedente lo scontro tra le due fazioni non fu interno alle città ma solamente esterno, in quanto le città guelfe e quelle ghibelline si scontrarono nella più ampia guerra tra l'impero e i liberi comuni. Ma in definitiva, che cosa significa guelfo e cosa significa ghibellino? Perché poi è questo che conta, no? Essendo due partiti che si contrapponevano, è chiaro che ideologicamente avevano due visioni del mondo politico, della Firenze, della Toscana di allora, che non coincidevano. Si potrebbe dire senza ogni dubbio che Guelfi e Ghibellini nella Firenze medievale facessero proprio politica nel senso più reale del termine, esattamente al pari di due partiti politici come potrebbe essere oggi. Due partiti che si scontrano per esercitare un potere all'interno di un dato territorio. Intanto bisogna pensare cosa significa nella Firenze dantesca fare politica. Innanzitutto, la politica era alla portata di tutti e tutti potevano praticarla. Non servivano titoli particolari o competenze particolari. Il sistema politico fiorentino era inclusivo e permetteva una certa roteazione delle cariche istituzionali, se così possiamo dire, no? Perché il mandato di ogni funzionario che era preposto al governo della città durava 6 mesi solo. Al vertice dei consigli fiorentini vi erano 6 priori i cui mandati duravano solo 2 mesi. Il partito guelfo aveva molto potere al tempo di Dante. Svolgeva una funzione di controllo capillare sul territorio per evitare tentativi di rovesciamento del potere da parte dei ghibellini. Dante era un guelfo, anzi un guelfo bianco per essere esaustivi. Il partito guelfo subì una drastica spaccatura al suo interno. E le famiglie erano due famiglie di nobili che ne detenevano soprattutto il potere, i cerchi e i donati. I cosiddetti guelfi neri erano guidati dai donati, mentre i cerchi bianchi, guelfi bianchi, dai grandi banchieri, guidavano la fazione dei bianchi, insomma dei ricchi banchieri, cioè quelli che stavano dalla parte dei quattrini.
Ma insomma, l'abbiamo imparato a scuola, però vale la pena di rinfrescare un po' la memoria. Sono due fazioni, proprio due partiti, l'abbiamo detto. Nella prima metà del XII secolo si contendono queste due fazioni il trono in Germania. I Guelfi e i Ghibellini, come ovvio, non sono solo una realtà, diciamo italiana, diciamo toscana. I Ghibellini volevano rafforzare la monarchia contro l'invadenza del Papa e contro il particolarismo feudale. I Guelfi invece erano favorevoli a Roma, cioè allo Stato Pontificio, al Vaticano, al potere del Papa. E questo li differenzia sostanzialmente. C'è anche una differenza di carattere proprio ideologico, perché è chiaro che i Guelfi, che poi abbiamo detto si dividevano in Guelfi bianchi e Guelfi neri, ma questa era una divisione interna al partito, come avviene del resto tutt'oggi. Dentro a un partito ci sono varie correnti, e la corrente dei bianchi era la corrente dei banchieri, dei grandi manovratori di quattrini, insomma, dei ricchi, insomma, in poche parole. Mentre i neri, i guelfi neri, erano gli artigiani, erano i lavoratori, diciamo gli operai, gli scritturali, insomma, la gente più umile, ecco. A chi appartiene Dante? Dante era un guelfo bianco, e quindi era dalla parte, diciamo, degli aristocratici, dei ricchi. Ma quello che conta poi, in sostanza, al di là di questa frattura interna e di queste discrepanze, di queste diversità, che non sono da poco, ma insomma, che hanno contato, perché chiaramente sono sempre due elementi della società in contrapposizione, cioè gli aristocratici, i ricchi, con i lavoratori, i poveri. Però quello che conta soprattutto per ciò che riguarda l'opera poetica di Dante e soprattutto la composizione della commedia è il fatto che Dante fosse un guelfo, appartenesse ai Guelfi e quindi alla Chiesa, al Papato, al Vaticano, a Roma. Perché? Ma perché, come insinua Venditti in una sua celebre canzone, chi lo sa che la commedia, alla quale poi è stato attribuito il termine divina, l'aggettivo divina in un secondo tempo, ma la commedia non sia stata in qualche misura, non c'è nulla di male a fare questa insinuazione, ma in qualche misura richiesta, non voglio dire proprio commissionata, nel senso di commissionata proprio così, è molto volgare, ecco, come termine, però richiesta dal Papa, o quantomeno da qualche cardinale, da qualche grande prelato. Forse è possibile. Perché? Perché in definitiva Dante è un politico, fa politica, e fa politica dalla parte della Chiesa. La Chiesa ha sempre avuto al suo chiamiamolo servizio. Va bene, chiamiamolo servizio, ha sempre avuto grandi artisti, Michelangelo, la Cappella Sistina e tutto il resto, grandi artisti che hanno lavorato per abbellire gli edifici, per costruire architettonicamente un'infinità di edifici religiosi, sacri, per decorarli, per affrescarli, e quindi perché non potrebbe essere anche un'opera poetica richiesta dal Vaticano, formulata in che maniera? Beh, mettendola sotto l'aspetto morale, no? Cioè, tu scrivi qualcosa che possa in qualche misura spaventare, intimorire il popolo, e scrivilo in volgare, perché la gente deve essere in grado di poterlo decifrare, leggere, il vulgo, la gente, il popolo. Che cosa devi fare? Beh, devi scansionare gli individui, cioè devi intimorire la gente facendogli paura, nell'aspettativa di un oltrevita, di un al di là che potrebbe vederli, o addirittura inforcati dai demoni dell'inferno tra le fiamme, o, e questo è più sudo, è più politico, o nel purgatorio, perché il purgatorio a che cosa servirebbe in definitiva? A far prendere coscienza, a far cambiare idea a qualcuno, qualcuno che la pensa in un certo modo, che è contrario al potere della Chiesa. In purgatorio, aspirando ad assurgere a un mondo, a un modus vivendi oltre la vita, però più accettabile, è un luogo deputato al cambiamento di opinioni, a un modo dove chi la pensa in un certo modo deve prendere coscienza che sta sbagliando, secondo qualcuno, e cambiare parere, cambiare idea. Questo potrebbe essere il purgatorio, una visione, diciamo, del purgatorio. Il paradiso, ovviamente, è l'incontro con Dio, col divino. Al paradiso chi è stato condannato all'inferno, cioè il peccatore assoluto e incurabile, inguaribile, quello che non cambierà mai idea, comunque, quello che non cambierà mai idea. Mi ricorda tanto le torture ai nostri partigiani, mi ricorda tanto quello che hanno subito perché non volevano cambiare idea, per non volersi piegare. Tanti eroi in varie epoche della storia sono stati condannati all'inferno, quindi a morire sotto atroci dolori, perché non volevano redimersi, mentre in purgatorio c'è la possibilità di redimersi. Quelli più malleabili andavano al purgatorio, e al paradiso andavano quelli, i sostenitori, cioè gli accaniti sostenitori del papato, della Chiesa. C'è anche un'altra ragione che qualcuno cita così, ma insomma mi sembra un po' più debole come significanza, però il fatto che i costumi, il modo di vivere, la vita quotidiana della Firenze di allora fosse un po' dissoluta, fosse un po' di dissoluzione proprio così, a carattere sessuale, a carattere di vari tipi, insomma, e quindi bisognava scrivere un'opera che incutesse timore, che facesse paura, sempre per questo voler creare una redenzione, per far sì che questi peccatori si potessero in qualche misura redimere.
Thank you.
D'altra parte, non c'è da scandalizzarsi o meravigliarsi più di quel tanto. Se Dante faceva politica, era un politico, ed era un poeta, ed era un artista, annodare queste due sue qualità, questa sua duplicità psicologica, mi pare che sia quasi normale. Ho già detto, molti artisti, grandissimi artisti, lavoravano, hanno lavorato al servizio della Chiesa, per la Chiesa. E d'altra parte gli artisti devono anche vivere, no? Devono anche campare, devono anche essere pagati in qualche modo. Quindi fare una discriminante tra un architetto, un pittore, uno scultore o un poeta mi sembra una cosa assurda. Se accettiamo Michelangelo, se accettiamo tutti gli architetti, tutti gli affrescatori, eccetera, che hanno lavorato per la Chiesa, dobbiamo accettare anche una possibilità, la possibilità che Dante abbia scritto questo suo capolavoro, perché poi il fatto della pregnanza, della forza, della misura artistica di un'opera è indipendente dal fatto che quest'opera sia stata commissionata da Tizio Caio Sempronio, pagata o non pagata. Rimane un parto della creatività, della mente, della forza creativa di un uomo che aveva questo talento, che aveva un grandissimo talento. In questo nostro viaggio tra i poeti abbiamo avuto modo più volte di verificare, di prendere visione delle contraddizioni, contraddizioni umane, contraddizioni di tutti i tipi, che abbiamo riscontrato un po' in tutti gli artisti, perché l'uomo è contraddittorio, perché fa parte dell'uomo contraddirsi, cambiare idea, cambiare parere. E anche Dante all'inizio era un ghibellino. Era un ghibellino che manifestava simpatie imperiali e le manifestava anche in maniera molto diretta. Ci fu una famosa lettera contro i fiorentini del 31 marzo 1311 e sulla base di quanto affermato nell'epistola indirizzata del Rigo VII, Dante voleva incontrare l'imperatore stesso in un colloquio privato, quindi era all'inizio era un ghibellino anche abbastanza convinto, ma si trovò a rivalutare le proprie posizioni e convinzioni e passò, transitò all'altro partito, al partito dei Guelfi. Il poeta Ugo Foscolo arriverà a definirlo un ghibellino. Pensate, Ugo Foscolo lo definirà un ghibellino nella sua opera Dei Sepolcri. Di Foscolo abbiamo abbondantemente parlato, abbiamo letto anche, abbiamo avuto una lettura integrale dei Sepolcri di Vittorio Gassman, e lo definisce un ghibellino nei Sepolcri. Il ghibellin fuggiasco. Nei primi decenni del 200 esistevano le premesse che stavano portando in tutta Italia alla formazione delle parti. Più che nella contesa tra Buon del Monti e Amidei del 1216, il fatto che le fazioni si svilupparono in questa fase è testimoniato dai nomi stessi che fanno riferimento alla contesa nella successione a Enrico V tra la casa di Baviera, rappresentata da Ottone IV, e quella di Svevia, a cui apparteneva Federico II. A Firenze le contese locali trovarono una nuova ragione di scontro in questa lotta. E Dante viveva questi momenti di accalorata situazione politica in prima persona, perché ne faceva sicuramente parte, perché Dante cambiò opinione. Ma ora le ragioni sarebbero tante e diventerebbe anche noioso comunque cercare di capire più di quel tanto. Sappiamo che in politica è sempre avvenuto questo transito, questo fa parte della mentalità anche politica, a un certo punto trovarsi a dover cambiare partito. Non vogliamo fare insinuazioni, insomma, non vogliamo insinuare che ci fu una convenienza che spinse Dante a passare dalla parte della Chiesa. Non vogliamo neanche, ma lasciamo all'ascoltatore, insomma, al giudizio della gente, insinuare più di quel tanto che il suo mestiere di poeta aveva bisogno di questi apporti, aveva bisogno di appoggiarsi, di radicarsi comunque al papato, e d'altra parte, molto probabilmente, appunto, la sua opera maggiore, che è passata alla storia come la storia del mondo, insomma, come una delle opere poetiche più importanti, se non forse la più importante, non sarebbe mai nata. Quindi cerchiamo di risparmiarci giudizi che potrebbero poi diventare pesanti, magari anche inesatti. La Divina Commedia è un poema scritto da Dante Alighieri tra il 1304 e il 1321, anni in cui era costretto Dante a vivere lontano dalla città di Firenze, dalla quale era stato esiliato proprio per quelle ragioni politiche che ci hanno condotto fino a qui. Esiliato a Ravenna. La Commedia è uno dei capolavori più importanti, l'abbiamo già detto molte volte, di tutta la letteratura italiana, ma non solo italiana. Dante compie questo che per l'epoca non era proprio consueto. Compie questa operazione, cioè di porsi lui dentro come protagonista. E per poter poi raccontare come in diretta, come in una diretta televisiva, ciò che vede. I suoi occhi vedono quello che avviene nell'oltretomba e lo raccontano direttamente. E quindi Dante è contemporaneamente autore e protagonista della narrazione. Descrive il viaggio immaginario e simbolico attraverso i tre mondi dell'aldilà, inferno, purgatorio e paradiso, come un personaggio reale che vive, che sta vivendo questa situazione.
Del cammin di nostra vita. Così, come sanno tutti, anche i bambini, comincia il poema dantesco, Il Grande Viaggio, uno dei viaggi più fantastici mai concepiti e tentati dalla mente di un poeta. E nell'intraprendere questo viaggio io cercherò di evitare almeno l'errore più grossolano, cioè di tentare di spiegare razionalmente, criticamente Dante. Questo sarebbe riduttivo, è un compito che non spetta a me e forse è un compito impossibile. Dico forse perché ci consola una considerazione, che la parola di Dante è una parola altamente ambigua nel senso migliore della parola, cioè da un lato è sì una parola quasi indicibile perché tocca l'indicibile, l'ineffabile, ma anche al contempo una parola estremamente popolare. Perché? Perché si affida al gioco delle emozioni che appartengono a tutti, come è noto, al gioco delle grandi geometrie dell'universo, delle idee alte, eterne e appunto valide in tutte le epoche, universali. E poi a soccorrerci ogni tanto, a darci un appiglio, troviamo spesso un verso, una terzina, una rima che ci suonano familiari, magari per delle più o meno remote rimembranze scolastiche. Siamo dunque nel 1300, Dante ha 35 anni e, entrando nella selva oscura, si trova di fronte a tre ostacoli, le tre fiere, che sono chiaramente simboliche. La lonza, che rappresenta probabilmente la lussuria, il leone, che è la superbia, e la lupa, che è l'avarizia, ma anche la curia romana, contro la quale, vedremo in molti canti, Dante si scaglia con forte fierezza e durezza morale. Spaventato, il poeta non sa che fare, arriva un altro grande protagonista del poema, cioè la guida, Virgilio. Il grande poeta latino pronunzia una delle tante profezie del poema, cioè dice a Dante che verrà un giorno il veltro, un salvatore, un agile levriero che salverà la situazione dell'Italia, della Chiesa. E poi aggiunge un verso su cui molto si è dibattuto, cioè che questo veltro nascerà tra feltro e feltro, che è stato interpretato come vicino a feltre, o forse più poeticamente che nascerà di panni umili, di modesta origine. E poi avviene il patto. Virgilio propone a Dante, per questo viaggio in cui tanti grandi dantisti, a cominciare da John Freccero, hanno visto la storia della conversione di un'anima sulla scia delle confessioni di Sant'Agostino, propone di scendere ma nello stesso tempo salire faticosamente, sì che il pie fermo sempre era il più basso, nelle voragini dell'inferno, poi fra le genti che soffrono nel purgatorio ma hanno la speranza della salvezza, alle soglie del paradiso, dice Virgilio, un'altra guida prenderà il suo posto, e allude chiaramente a Beatrice. Virgilio muove, Dante, convinto ma ancora timoroso, lo segue, muove il primo passo e noi con lui nel mistero dell'antinferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma, sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali al dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia. E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Urialo, e Turno, e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti ch'a la seconda morte ciascun grida, e vedrai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.
Abbiamo ascoltato l'incipit della Divina Commedia, il primo canto, l'Inferno, recitata, dire recitata mi sembra limitativo, interpretata magnificamente da Vittorio Gasma, che ha anche anticipato a questa lettura un suo commento molto esplicativo, molto significativo, e ci ha fatto capire come Dante incontra Virgilio nel suo così sgomento di essersi trovato improvvisamente in questo al di là, in questo mondo non terreno. Incontra il grande poeta latino Virgilio, e poi gli animali, i tre animali che lo terrorizzano, e giustamente Vittorio Gassman attribuisce ad ognuno di questi animali un significato particolare, e poi la sua stupenda voce che legge, che ci ha letto il primo canto della Divina Commedia, l'incipit dell'opera poetica del Sommo Dante.
Oh, sumabas, 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 cucaniensis. Et consilium meum est cum bibulis, et insecta deci voluntas mea est, et qui manime quasi erit in taberna post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus, veste clamabit. Strepite Garia, abstulisti omnia.
Come abbiamo avuto modo di considerare, la politica non occupò un ruolo secondario nella vita di Dante Alighieri, ma assieme alla sua passione amorosa per Beatrice fu il centro, il fulcro attorno al quale ruotò tutta l'esistenza del grande poeta. Nel 1260, ovvero 5 anni prima che nascesse Dante, Farinata fu uno dei noti personaggi nella famosa battaglia di Montaperti, che portò ad una momentanea egemonia ghibellina. Tuttavia, con la battaglia di Benevento e la sconfitta di Manfredi d'Altavilla, i Guelfi presero il potere. La famiglia degli Uberti ricevette uno spiacevole trattamento da parte dei Guelfi. Il corpo di Farinata, infatti, che era morto nel 1264, fu riesumato e gettato nell'Arno, mentre molti dei suoi familiari furono uccisi o costretti all'esilio. Tutto questo per annunciare il canto decimo dell'Inferno che ascolteremo nella lettura di Vittorio Gassman, la prossima trasmissione, la prossima puntata, perché appunto nel canto decimo degli Inferni Dante si incontra con Farinata degli Uberti e da questo incontro scaturisce tutta una serie di considerazioni che sono appunto inglobate in questo canto, nel canto decimo dell'Inferno, e che ci mostrano anche all'interno del costrutto della commedia quanto fosse stato imperativo l'impegno politico di Dante. Il tempo a nostra disposizione se n'è andato, quindi ci sentiamo presto. La prossima trasmissione avremo modo appunto di ascoltare Gassman nel canto decimo, quello dedicato a Farinata degli Uberti, e un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. ¶¶